Armao, vicepresidente, accomodati.
Da quando alla sede del Partito Radicale si facevano le riunioni per il referendum elettorali, abbiamo fatto battaglie referendarie importanti che hanno contribuito a cambiare questo paese, perché e questo è anche il senso delle cose brevi che vi dirò, perché dobbiamo chiudere e rispettare i termini di apertura di questo posto così bello da parte del Comune. Alcune considerazioni veloci, io non entro nel merito, so che purtroppo sono arrivato tardi, arrivo da Scilla dove c'è stato un confronto sul mezzogiorno e quindi andare e tornare è stato abbastanza impegnativo, stretto compreso, purtroppo senza ponte. Quindi mi rifaccio alle considerazioni che hanno svolto i colleghi che sono intervenuti prima sui quesiti referendari, su come occorre sostenerli. Io ho firmato, ovviamente, mi batto continuamente e in tutte le interlocuzioni che ho perché le firme siano il più alto numero possibile, perché non basta avere raggiunto la soglia, occorre che il numero più elevato di cittadini e cittadine apposti la propria firma perché chieda l'intervento del popolo sovrano su una decisione così importante come quella dell'ordinamento della giustizia, che non riesce a autoriformarsi. Questo è un dato evidente. Colpa della politica, chiaro, perché la deriva della magistratura italiana, in alcuni casi, non di tutta, ma di alcuni pezzi della magistratura, che poi paradossalmente in una sorta di effetto perverso e eterogeneo si definì, hanno penalizzato alcuni pezzi della politica, è responsabilità della politica, cioè la situazione della magistratura italiana ha un solo responsabile, anzi soprattutto un responsabile, che è la politica stessa, che non è riuscita a fare le riforme, perché si è avvitata tra mille contraddizioni, schieramenti, manichee, differenze, per cui una modifica della giustizia favoriva quello o danneggiava quell'altro. Aver utilizzato la giustizia non come uno dei fondamenti della convivenza civile che va riformato e modernato, e invece come arma o strumento da scagliare contro qualcun altro, ha determinato che prima o poi è come se in una casa, in una coppia, si utilizza il vaso che c'è per tirarselo e non per metterci fiori, prima o poi quel vaso in frammenti finisce, no? E quindi evidentemente questo uso distorto della lotta politica sulla magistratura e sulla riforma della magistratura ha fatto sì che la magistratura purtroppo in carenza di riforme diventasse quello che poi è diventata, cioè si è auto-organizzata, e le vicende di Palamara che venivano richiamate, questa che poi molti conoscevano, cioè, ma non bisogna essere, no? Cioè, poi chiaro che per il grande pubblico le vicende raccontate a Palamara sono una rivelazione impensabile per chi come noi, per esempio per me che faccio l'amministrativista e che ho dovuto difendere molti magistrati di fronte al Tribunale Amministrativo, al Consiglio di Stato, nel confronto con altri magistrati, ci raccontavano e ci dicevano che cosa accadeva dentro il CSM, e quindi noi le vicende di Palamara le conoscevamo in gran parte, però restavano, perché basterebbe prendere i ricorsi e i controricorsi dei confronti soventi e molto numerosi che si trovano tra i magistrati di fronte al TAR o al Consiglio di Stato, e viene fuori un quadro, in alcuni casi, diciamo, non sempre, ma in alcuni casi molto poco edificante. Basti vedere i confronti che ci sono per l'acquisizione di questo con la carica nelle assegnazioni, appunto, del Consiglio Superiore della Magistratura. La stessa composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, lo stesso sistema elettorale sono evidentemente in contrasto con i principi di una amministrazione della giustizia efficiente, non potevano che generare le patologie e le distorsioni che si sono verificate in questo tempo. Due ultime considerazioni. Io penso sempre al De Officiis di Cicerone e alla espressione che lui coniò, traendolo da un proverbio, summum ius summa iniura. Perché? Non tanto per le inevitabile distorsione del nostro diritto, che già allora, se portato alle estreme conseguenze, poteva generare delle interpretazioni patologiche e distorsive, ma soprattutto perché ha al proprio interno una distinzione, che è profonda, tra chi applica la legge e chi la legge la deve creare. Non a caso la nostra Costituzione prevede che il giudice è assoggettato alla legge, e conosco tanti giudici, in alcuni casi in modo abbastanza confidenziale, che alcune volte si trovano applicando la legge a saper bene che o debbono assolvere uno che non va assolto, o che debbono dare ragione a uno che ragione non ha, ma in alcuni casi l'applicazione stretta delle regole giuridiche porta a queste finalità. Quindi compito della politica è quello di creare regole giuste e opportune, eliminando distorsioni, proprio è quello di scongiurare che summum ius summa in iuria. Se la politica queste cose non fa, evidentemente poi il sistema si avvita e giunge a criteri paradossali, in alcuni casi, lo diceva l'avvocato Tito poc'anzi, con distorsioni che purtroppo sono agevolate dalle interpretazioni, dai criteri, dalle spinte che dalla stessa, che all'interno dello stesso corpo della magistratura si rivelano. Siamo in questo dibattito, ci sono troppi avvocati, non qua da noi oggi, è una bellissima iniziativa, nel dibattito in questo momento ci sono troppi avvocati. Cosa voglio dire? Non che ce l'abbiamo gli avvocati, non? Casa nostra, diciamo, viviamo così da oltre 130 anni, quindi diventa complicato contestarlo. Il tema è un altro, il tema è che non è un problema degli avvocati, è un problema dei cittadini, e non è il problema nostro. Io per ora non lo faccio l'avvocato perché ho tanti pensieri, o meglio, faccio l'avvocato della collettività piuttosto che di una singola persona o di un singolo soggetto, quindi non posso svolgere la professione come ero corretto che sia, però mi rifiuto di pensare che il dibattito su questi temi sia un dibattito tra operatori della giustizia. E veda, tanti avvocati che hanno la netta percezione che è un momento cruciale e importantissimo. Mentre invece dobbiamo riuscire, lavorando, lui è un'eccezione in questo senso, e ce ne sono altre qui presenti, e dobbiamo riuscire a far percepire che non è un problema degli avvocati che vogliono ridurre magari il ruolo di qualche dei magistrati o della parte inquirente della magistratura. No, non è questo. Qui c'è un problema della giustizia, per una giustizia giusta, come giustamente è stato denominato il momento. Il cittadino, è in gioco la libertà del cittadino, l'indipendenza, la sua capacità di poter parlare, scegliere, decidere, essere libero attraverso comportamenti che devono essere scrutinati poi dal giudice. Quindi in questo senso io credo che dibattiti come questo, e ringrazio Gaetano, tutti gli amici che hanno organizzato questa iniziativa e voluto essere presente anche per pochissimo tempo, proprio per testimoniare come sia assolutamente importante che proprio ora che comincerà poi la campagna sui temi, la campagna referendaria e non solo quella di raccoltare firme, è necessario informare, far capire. Noi abbiamo un movimento che abbiamo chiamato Siciliani per il referendum, giuristi siciliani per il referendum, era giuristi, ne fa parte pure l'avvocato Bella Vista, era giuristi siciliani per il no, quando ci siamo battuti per il referendum Renzi, contro il referendum Renzi, perché ne vedevamo in quella riforma costituzionale, che pure aveva degli elementi positivi, oggettivi, ma c'era dentro qualche deriva che non poteva essere condivisa. Siamo convinti che il compito dei giuristi, oltre a confrontarsi, sia quello di spiegare ai cittadini quali sono i temi in gioco, e quindi questo è molto importante. Che noi da avvocati, da giuristi, facciamo in modo che si diffonda la rilevanza di questi referendum, la cruciale congiuntura nella quale i cittadini saranno chiamati a dare una spinta alla politica per fare quelle riforme che non ha fatto e continuano a fare, perché sono d'accordo con Tito, non è che questa riforma sia una riforma stravolgente, è una riforma per dire che Bruxelles ci deve dare 25 miliardi, ce ne deve dare altri 130, e noi le riforme le stiamo facendo. Si doveva fare di più. Un'ultima considerazione. Io, come qualcuno di voi sa, ho pubblicato, ho curato la pubblicazione di un libro di cui il ministro Marta Cartabia è stato chiamata a scrivere la premessa sulla tesi di laurea di Giovanni Falcone. Abbiamo preso, trovato questa bellissima tesi e quest'anno appunto celebrati i 60 anni e ne abbiamo analizzato il contenuto. Dici che c'entri tu con la tesi di Falcone? Non c'entro, perché Giovanni Falcone si laureò in diritto amministrativo col professore Virga, è una tesi sull'istruzione probatoria e abbiamo quindi, io ed altri amici, Guido Corso, ne abbiamo esaminato i profili amministrativistici e altri come Giovanni Fiandaca ha raccolto gli scritti di Giovanni Falcone, Lupo ne ha tratteggiato la storia, ne ha inquadrato anche l'avventura umana e professionale. Marta Cartabia, che pure lei è una pubblicista perché è professoressa di diritto costituzionale, ne ha sottolineato la straordinaria capacità di lettura di un tema che è cruciale in questo contesto referendario, che è l'istruzione probatoria. L'istruzione probatoria è il momento cruciale del rapporto tra magistratura e avvocatura, tra magistratura, tra magistrato e fatto, rapporto tra magistrato e cittadino, tra magistrato e processo, tra giustizia e processo. Cioè è, il momento probatorio è un momento centrale. Gli amici penalisti che sono qui presenti in numero copioso lo vivono, ma anche gli amministrativisti la vivono come il momento cruciale, lo stesso i civilisti, i tributaristi e quant'altro. Allora io voglio concludere leggendo una frase di Giovanni Falcone che è scritta nei verbali del CSM, di un CSM che fa veramente impressione leggere come si orientava e come dibatteva dai verbali di quella giornata drammatica. Era il 15 ottobre 1991, alcuni avvocati, alcuni politici avevano presentato un esposto contro Giovanni Falcone recriminandone l'inattività o addirittura la volontà di tenere le carte nei cassetti o negli armadi nel caso di specie, e in qualche modo non si arrestasse un politico che poi finì ucciso dalla mafia. E lui spiega perché, sebbene fosse politicamente più facile una lettura dell'arresto o dell'avviso di garanzia o di un atto giudiziario, lui non riteneva che esistesse i presupposti e quindi non le metteva. E non perché volesse fare azione politica, ma perché riteneva non sussistenti i presupposti. Perché voglio richiamare questa frase e concludo? Perché in quel caso l'assenza di regole strutturali moderne sul funzionamento della giustizia ha trovato un'ancora di salvezza nell'equilibrio personale, ma non possiamo fare sempre leva sull'equilibrio e la ponderazione di tantissime, cioè sono tanti tra i magistrati italiani che hanno al proprio interno un codice di lettura dei fatti che gli consente di essere equilibrati, perché ogni tanto lo squilibrato arriva. Quindi questo vuol dire che, essendoci un sistema di garanzie, poi gli effetti si vedono così pesanti come alcune volte avviene. E allora, di cosa dice Giovanni Falcone in questa audizione al CSM? A me sembra profondamente immorale che si possano avviare delle imputazioni e contestare delle cose nella assoluta aleatorietà del risultato giudiziario. Non si può ragionare, intanto io contesto il reato e poi si vede, perché da queste contestazioni poi derivano, soprattutto in determinati contesti, conseguenze incalcolabili. Ecco, questa credo che sia una frase detta in un momento drammatico che possa raccogliere l'adesione incondizionata di ciascuno di noi e di tutti i promotori del referendum. Non dobbiamo arrivare a questo, non a un magistrato che ha un codice interno che gli consente di capire fin dove si può spingere, ma un sistema di regole che evita l'abuso che alcune volte si realizza della giustizia, quel summum ius, summum iniuria, da cui ho cominciato questo veloce e spero non incompleto intervento. Vi saluto con affetto e avete la nostra incondizionata passione vicino, perché spesso non ci siamo, ma la nostra passione è vicina a voi e vi sosterremo come possiamo. Grazie.